Ciao, siamo Daniela e Lia e vi diamo il benvenuto a DL Cast. Qui vi porteremo in giro per il mondo, vi faremo conoscere persone, parleremo di musica, cibo, tecnologia, storia e soprattutto arte nel nostro appuntamento mensile con Sabrina Cavallari, una storica d'arte eccezionale. Lia, ma che bella puntata, dai, che ci aspetta oggi. Ciao Lia, buongiorno.
Buongiorno a te Daniela.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori di DL Cast.
Evviva, ci siamo arrivate anche oggi.
Riprendiamo dopo un paio di settimane di pausa, anche se in realtà noi andiamo sempre in onda, anche quando non ci siamo.
Sì, noi abbiamo il cervello acceso.
Onnipotenti, noi siamo ovunque.
Sì, noi esplodiamo, il nostro cervello sta sempre in movimento, non dormiamo, non mangiamo, facciamo niente. No, mangiare, aspetta. L'altra volta abbiamo chiuso il nostro podcast dicendo che
avevamo fame. È vero, è vero.
Ma Daniele, allora com'è andata la tua settimana? Perché oramai si è capito, noi facciamo una registrazione a settimana o due registrazioni a settimana, quindi magari alcune volte non ci troviamo con le condizioni meteorologiche.
Eh sì, e non solo. Però no, la mia settimana è andata piuttosto bene. Sono tornata da poco dall'Italia, quindi sono ancora fresca dal sole italiano, dai.
Bellissimo.
E la
bellissimo.
Tua Lia di settimana?
Non sono stata in Italia, sono stata mentre tu prendevi il cappuccino a Roma, ha fatto proprio un male di emba. C'è stato il winter storm, diciamo, sì. Una specie di
una tormenta.
Proprio una tormenta, proprio di neve, sì. Quindi sono stata chiusa in casa almeno una giornata e mezza.
Ho visto i danni che sono ancora visibili sui cigli della strada, tutti questi alberi.
Solo gli alberi,
decaduti.
E le macchine, succede fuori strada. Va bene, oggi allora?
Ma oggi invece iniziamo con una puntata un po' diversa, sicuramente interessante e ci auguriamo comunque di poter insegnare, imparare qualcosa di nuovo. Io ho imparato qualcosa di nuovo con questa
Perfetto.
Nuova puntata, quindi...
Perfetto. Hai imparato?
Sì, sì, sì.
Ti posso interrogare?
Magari a fine puntata.
Facciamo le domande, le multidomande, sì, no? Con il check.
Multi choice.
No, vabbè. Io in realtà cercavo di accontentare, diciamo, un tuo desiderio, però poi forse da una cosa sono finita a parlarne di un'altra, però Daniele...
Equivalentemente interessante.
Oggi parliamo di simboli che interessavano tanto a te e quindi io mi sono limitata in un certo senso a simboli, stemmi e bandiere partendo dalla etimologia della parola. La parola simbolo deriva dal greco antico symbolon, che significa segno, marchio o token, la cui radice simballo significa gettare insieme o confrontare. Originariamente symbolon indicava un oggetto spezzato in due parti, riconosciuto come appartenente all'altra parte quando si riunisce.
Che bella cosa!
Infatti, questo concetto, Daniela, era legato ad un antico metodo di riconoscimento e di validazione, un po' simile a quando noi generiamo un user ID e poi mettiamo una password quando creiamo un account, no?
Certo.
Senza la password giusta creata con l'user ID praticamente non riesce ad entrare, quindi quello è il senso. Con il passare del tempo il significato si è evoluto per indicare qualcosa che invece rappresenta qualche altra cosa, soprattutto idee, valori o concetti più complessi. Quindi ci concentriamo su alcuni simboli oggi, come gli stemmi o le bandiere, che hanno un significato profondo e che rappresentano diversi aspetti per le persone che vivono in quelle specifiche regioni e che sono l'identità culturale, quella storica, la geografica e motivo di orgoglio per gli abitanti che simboleggiano appartenenza a quella specifica comunità.
Giustamente, è un istinto umano proprio. E quindi andiamo a scoprire che ogni simbolo ha una storia unica e che spesso rispecchia eventi storici. Questi sono importanti tradizioni locali o caratteristiche geografiche. Simboli che appunto aiutano a mantenere vivo il ricordo del passato storico e culturale del territorio. Nei contesti nazionali e internazionali, i simboli regionali servono a unificare le persone sotto un'unica identità. Noi, per esempio, che viviamo all'estero e frequentiamo la comunità italiana e soprattutto italo-americana, composta da diverse regioni con culture e tradizioni diverse, osserviamo che questi simboli, appunto gli stemmi, gli stendardi e le bandiere, aiutano a creare un senso di appartenenza piuttosto comune. Vediamo che spesso sono usati nel marketing e nella promozione turistica per rappresentare le attrazioni uniche e il patrimonio culturale di una regione, attirando visitatori e rafforzando la sua immagine. Quindi sono molto più di semplici icone o immagini. I simboli incarnano l'essenza di una regione, il suo popolo, la sua storia e i suoi valori, giocando un ruolo cruciale nella definizione dell'identità regionale e nel rafforzare il legame tra le persone e il loro territorio.
Bene, Daniela, adesso mi incuriosisce, no? Prima di passare alla Campania. Tu come ti rappresenti? In realtà, se dovessi usare un simbolo, non so, una sciarpa, una bandiera, che usi, quella regionale o usi un simbolo di, oppure la bandiera di Roma? Come ti rappresenti? Perché tu poi non è che sei nata proprio a Roma.
No, io Italia, da quando non vivo più in Italia, io sono diventata italiana.
Non ti rappresenti regionalmente?
No. Ma neanche nella città, io mi rappresento come italiana.
Interessante, invece le comunità, le vecchie comunità, e noi sappiamo, no, abbiamo avuto esperienza, come tu adesso prima specificato, che invece loro sono molto legati al territorio.
Sì, e tu Lia come ti senti?
Allora, sono italiana ovviamente, però sono molto legata al territorio, quindi se dovessi, per me la N mi accompagnerà per tutta la vita anche all'estero, però ovviamente tu sai meglio di me stessa quanto italiana sono io. All'estero, giustamente. Passiamo, tornando alla mia appartenenza, ad analizzare lo stemma della regione Campania. Chissà perché iniziamo da questa, perché la C.
Andiamo in ordine alfabetico.
Ecco. È rappresentata appunto dal gonfalone di colore azzurro mare, con al centro lo stemma e la scritta Regione Campania in oro. La bandiera è blu con lo stemma regionale al centro. Questo stemma ha una storia molto affascinante e significativa. Originariamente riprende quello della Repubblica Marinara di Amalfi, che era costituito da una banda rossa in campo bianco, che poi corrisponde all'argento, e comparve nel XIII secolo, in periodo in cui la Repubblica Marinara di Amalfi non esisteva più. Il simbolo è stato adottato nel 1970 per la neonata appunto Regione Campania, rappresentando una parte importante della storia medievale, quando la cittadina di Amalfi era una delle repubbliche marinare che dominavano il Mediterraneo. La fascia rossa dello stemma simboleggia la nobiltà romana, con un rimando alla porpora che caratterizzava i patrizi, poiché Amalfi fu fondata nel V secolo d.C. da famiglie romane. La città passò sotto i vari domini fino all'indipendenza conquistata nell'839 d.C. Lo sfondo bianco dello scudo di Amalfi fu cambiato in azzurro con l'arrivo degli Angioini per dimostrare la fedeltà verso i nuovi dominatori del Regno di Napoli. La croce di Amalfi, parte dello stemma, ha avuto un ruolo significativo anche nella storia della Marina Militare Italiana e dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, essendo uno dei simboli araldici storici della città. Lo stemma della Campania, quindi, È un tributo alla gloria passata e alla ricchezza millenaria della regione, riflettendo le origini, le tradizioni storiche, quelle politiche, sociali e culturali del territorio. Il simbolo araldico è stato scelto per rappresentare in modo emblematico la storia e la tradizione della terra campana.
Molto interessante, Lia, vedere anche come i colori cambiano in base al dominio che viene, ognuno ci mette il suo.
E infatti. E quindi, questi colori che ci accompagnano sempre in tutta la vita.
Sempre,
eh?
Meno male però, una vita colorata è bella.
Sì.
Lo stemma della città di Amalfi, ricco di storia e significato, è diviso in tre parti principali. Sulla parte superiore sinistra troviamo una croce ottagona d'argento su un fondo nero. Questo simbolo ricorda la fondazione amalfitana dell'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, ora conosciuto come Sovrano Ordine Militare di Malta. La croce ottagona rappresenta le 8 beatitudini teologali, secondo il Vangelo di Matteo, o, secondo una tradizione amalfitana, rappresenta una rosa dei venti composta da 12 direzioni. Questa mi piace di più. La parte superiore destra mostra una banda rossa in campo azzurro, che è un simbolo storico di Amalfi. Originariamente il campo era d'argento, ma fu cambiato in azzurro con l'arrivo degli Angioini nel Regno di Sicilia nel 1265. Gli amalfitani cambiarono il colore per mostrare la loro fedeltà ai nuovi dominatori. La parte inferiore è divisa in due da una linea orizzontale. La parte superiore è d'argento bianca e quella inferiore nera, rappresentando il giorno e la notte. Al centro c'è una bussola dorata, circondata da 4 ali bianche d'aquila, simboleggianti i venti principali. La bussola ricorda l'invenzione della bussola nautica magnetica perfezionata dai navigatori di Amalfi. Sotto lo scudo il motto Descendit ex patribus Romanorum ricorda l'origine romana della città. L'emblema rappresenta la storia marittima di Amalfi e il suo contributo alla civiltà mediterranea e occidentale.
Però Daniela, è interessante notare che la bussola magnetica, così come noi la conosciamo oggi, è stata inizialmente inventata e sviluppata in Cina. Le prime registrazioni di un dispositivo di orientamento magnetico in Cina risalgono infatti al IV secolo avanti Cristo, anche se la forma e le funzionalità erano diverse da quelle della nostra bussola moderna. Nel corso del Medioevo, la conoscenza della bussola magnetica si diffuse in Europa, incluso l'Italia. La leggenda, secondo cui Flavio Gioia, un marinaio di Amalfi, abbia inventato la bussola magnetica nel XIII secolo, è diffusa, ma non è supportata da prove storiche concrete. È più probabile che i marinai amalfitani e gli altri navigatori europei abbiano contribuito al perfezionamento e all'adattamento della bussola per l'uso della navigazione marittima. Quindi, mentre la bussola come strumento magnetico per l'orientamento ha le sue origini, le sue radici nell'antica Cina, il suo sviluppo e la sua diffusione in Europa, compreso il contributo dei marinai italiani come quelli infatti di Amalfi, sono stati fondamentali per il suo uso pratico nell'ambito nautico. Mi ricordo la storia degli spaghetti qui, no? Inventati in Cina, però poi,
Ne
l'abbiamo perfezionati.
Noi sappiamo questo motto, Italians do it better. Quindi anche per la bussola. Ma Lia, parlando delle repubbliche marinare italiane, qui si apre un capitolo affascinante della storia. Infatti le vibranti città costiere che fin dal Medioevo divennero essenziali per il loro dinamismo e nel commercio marittimo. Oltre ad Amalfi erano Genova, Pisa e Venezia, veri pionieri nell'economia basata sul commercio, diventando nodi cruciali per gli scambi tra Europa, Impero Bizantino e il mondo orientale. Amalfi, considerata la prima tra queste repubbliche, raggiunse l'indipendenza nell'839. Le sue navi che solcavano il Mediterraneo fondarono basi commerciali ovunque. E poi c'erano le tavole amalfitane, un vero capolavoro di diritto marittimo. Pisa, con la sua posizione strategica vicino ai fiumi Serchio e Arno, sviluppò una potente flotta militare e combatté valorosamente contro i saraceni. Inizialmente alleata con Genova, poi divenne sua rivale. Genova, soprannominata anche la Superba, è famosa per la sua longevità e influenza. La sua potenza sia in mare che in campo finanziario, con la creazione del Banco di San Giorgio, le diede un ruolo predominante, spesso in competizione con Venezia, che sappiamo è la più duratura, nata come rifugio per i romani in fuga dalle invasioni. La sua posizione unica la trasformò in un hub per i commerci tra Oriente e Occidente. Queste repubbliche non si limitarono al commercio, parteciparono anche a grandi imprese militari come le crociate e furono tra i primi a sperimentare nuovi strumenti di navigazione. Non mancarono gli scontri come la famosa battaglia della Meloria tra Genova e Pisa. Alla fine Venezia emerse come la forza dominante nel Mediterraneo. L'indipendenza e il governo repubblicano trasformarono queste città in vere e proprie città-stato, governate da famiglie mercantili influenti. Non erano soggette a imperatori o feudatari e la loro storia è testimone dell'ingegnosità e dell'intraprendenza italiana nel Medioevo, giocando un ruolo fondamentale nella formazione dell'identità del popolo italiano moderno.
Ma ora parliamo dello stemma del Lazio, ricco mosaico di simbolismo che riflette la sua storia, la sua geografia, il suo ruolo nell'Italia e il suo patrimonio culturale. Questo stemma ha un design particolarmente significativo, è formato da un ottagono bordato in oro, all'interno del quale sono inseriti gli stemmi delle 5 province del Lazio. Al centro c'è lo stemma della provincia di Roma, circondati da quelli di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Questi stemmi sono collegati tra loro da un nastro tricolore che rappresenta l'unità della regione all'interno dell'Italia. L'ottagono stesso è un simbolo significativo. Viene interpretato come rappresentazione di una ruota, con i 5 stemmi provinciali posizionati come se fossero i raggi di una ruota in movimento. Al centro di questa ruota si trova Roma, non solo la capitale della regione, ma anche la capitale d'Italia, suggerendo il ruolo centrale di Roma e del Lazio nel contesto nazionale. Il gonfalone della regione è di colore azzurro celeste, bordato di blu, e riporta lo stemma della parte superiore, sostenuto da una spiga e da un ramo di quercia rifiniti in oro, simboli di abbondanza e di forza. Nella parte inferiore del gonfalone si trova la scritta in oro Regione Lazio e la base è completata da una frangia d'oro. Lo stemma e il gonfalone del Lazio simboleggiano quindi non solo l'unità delle sue diverse province, ma anche la loro importanza e il loro contributo alla storia e alla cultura dell'Italia in tutto il suo insieme.
Roma al centro del mondo, Lia.
Eh beh.
Lo stemma della città di Roma, allora andiamo a scoprire, che è uno dei più riconoscibili e significativi simboli della capitale italiana. Non è solo un simbolo amministrativo, ma rappresenta anche la ricca storia e il patrimonio culturale della città. È un ricordo vivido delle sue origini leggendarie e della sua importanza come una delle più antiche e influenti città del mondo. Tradizionalmente di colore rosso, un riferimento al colore classico associato all'antica Roma, al centro dello stemma si trova la rappresentazione di una lupa capitolina, un simbolo iconico di Roma. Secondo la leggenda, la lupa allattò i gemelli Romolo e Remo, i mitici fondatori della città. Sotto la lupa sono raffigurati appunto i gemelli Romolo e Remo, rappresentati mentre vengono allattati dalla lupa. Questo simbolo rappresenta la fondazione mitica di Roma e sottolinea le sue radici antiche. Lo stemma è sovrastato da una corona che rappresenta la sovranità e l'autorità della città.
Questo stemma di solito include il motto SPQR. Quando ero piccola non ci ho capito niente, però poi l'ho studiato a scuola. Un'abbreviazione del latino Senatus Populosque Romanus, che significa il Senato è il popolo di Roma. Questo motto era usato nell'antica Roma per rappresentare il governo della Repubblica Romana ed è diventato un simbolo duraturo dell'identità romana. SPQR rappresentava l'identità della Roma repubblicana, una forma di governo che enfatizzava l'equilibrio tra le varie istituzioni e le classi sociali. Durante l'epoca romana, SPQR era spesso inciso sulle insegne e sugli stendardi delle legioni romane, a simboleggiare la loro lealtà verso la Repubblica e verso il suo popolo. È spesso trovato in molti monumenti, opere d'arte e architetture di Roma, come un promemoria dell'antica grandezza della città. È spesso usato a Roma come simbolo di orgoglio cittadino e viene utilizzato in varie forme, inclusi i manufatti, la segnaletica e il branding cittadino.
Anche se in realtà io, viaggiando in Italia, mi è capitato di vedere magari, non so, SPQA, SPQN, perché poi ogni città ha dato, invece di Romanus, diventa Amalfi, per esempio. Mm-hmm, no?
Chiaro.
Ma sebbene, appunto, come spiegavi tu, SPQR fosse specificatamente un simbolo della Repubblica Romana, è spesso erroneamente associato all'Impero Romano, forse anche per via delle legioni che andavano con questo stendardo, specialmente nella cultura popolare e dei media di oggi. L'uso di SPQR per riferirsi all'Impero Romano può essere una semplificazione o un errore storico, ma è comprensibile perché l'Impero Romano è spesso la fase più nota della storia romana ed è associato all'apice della sua potenza e influenza. La Repubblica Romana, sebbene fosse una fase importante della storia romana, è spesso meno conosciuta e comprende un periodo di tempo più breve rispetto all'impero. Tuttavia è importante sottolineare la differenza tra i due periodi storici, poiché la Repubblica Romana e l'Impero Romano avevano strutture di governo e dinamiche politiche molto diverse. Per esempio, la Repubblica era caratterizzata da un sistema di governo in cui il potere era diviso tra il Senato e gli ufficiali eletti, mentre l'Impero era un regime autocratico con un imperatore a capo di tutto.
Avevi delle sì, curiosità?
No, era una cosa un po' simpatica da pensare che, diciamo, sì, la lupa di Roma è sempre stato il simbolo per eccellenza, cioè quando si parla di Roma è la lupa con i due gemelli.
Sì, mamma, vogliamo dire una cosa, no? Non è sì. Che poi la lupa latta dei gemelli, no?
No, è proprio la storia stessa, che è stato poi Mussolini che voleva ricreare questa identità forte della potenza di Roma.
Ma la lupa c'era?
Ma la lupa era una prostituta, Lia.
quello volevo capire.
Questa lupa che insomma era questa prostituta che lavorava, diciamo così, vicino nei pressi dove portavano al pascolo i pastori, si vendeva per appunto un po' di formaggio, un po' di latte, veniva chiamata lupa proprio perché stava sempre dove stavano le pecore, quindi mm-hmm. era un po'
capito.
Una, come dire, un predatrice. E quindi la storia vuole che questi due gemelli fossero stati trovati da un pastore che li dà a lei, a questa prostituta, per poterli crescere. E quindi insomma i fondatori di Roma sono stati
allattati,
cresciuti da una prostituta, insomma una storia molto rough, molto dura, non è così poi romantica come ce la vogliono far credere.
La scelta Mussolini?
È perché voleva ricreare la forza all'impero romano, no? Lui si è ispirato all'impero romano, anche infatti il fascismo usa questi simboli romani come per ricreare la forza.
Io di quell'epoca lì ho trovato molti simboli, anche piccole statuine o statue più grandi, nascosti nei sotterranei di Napoli, perché certamente dopo la caduta del fascismo pare che siano vietati gli esporli, però...
Che, da una parte capisco che non vogliamo ricreare i simboli, però dall'altra fa parte comunque dell'arte, parte di una storia che è meglio dimenticare, però...
Lo stemma della regione Sicilia nel suo complesso riflette la storia, la cultura e la natura dell'isola, incorporando elementi mitologici, storici ed economici che hanno plasmato l'identità siciliana nel corso dei secoli. È composto da uno scudo a forma di scudo sannitico, diviso in quattro parti da una croce di Sant'Andrea, con al centro un capo d'Angiò sormontato da una corona reale. Le quattro parti dello stemma hanno ciascuna un simbolo diverso. C'è la trinarchia, che ha origini antiche e risale alla mitologia greca. Il termine trinarchia deriva dal greco antico e significa tre punte, che si riferisce alla forma triangolare dell'isola ed è stata associata a diverse divinità e miti nel corso della storia siciliana, diventando poi uno dei simboli più distintivi dell'isola stessa. Il leone coronato, situato nella parte superiore destra dello stemma, è associato alla casa di Svevia, una dinastia che ha governato la Sicilia nel Medioevo. In particolare il leone coronato è spesso associato a Federico II di Svevia, un imperatore del Sacro Romano Impero nel XIII secolo. I rami di ulivo e di grano, che sono presenti nella parte inferiore dello stemma, rappresentano rispettivamente la pace, la fertilità e l'importanza dell'agricoltura nell'economia e nella cultura siciliana. Benissimo, allora anche per oggi penso che abbiamo cercato di darvi delle informazioni un po' particolari, Daniela.
Sì, io le ho trovate veramente molto interessanti.
Bene. Continuiamo ad imparare insieme?
Sempre.
Appuntamento al prossimo episodio?
Assolutamente. Ciao.
Ciao. DL Cast è proprio un altro podcast. Vi diamo appuntamento al nostro prossimo episodio. Seguiteci su dlcast.com, su Instagram e Twitter a dlcast2021 e su tutte le piattaforme podcast.